10.04 minuti, 105.250 Radio Blackout. Passiamo subito a una nuova diretta che invece ci porta ed è a partire da una ricerca giornalistica internazionale su chi sono gli investitori, di quello che è ormai una conoscenza sempre più nota anche nelle cronache diciamo più mainstream, come la Palantir, ossia l'azienda fondata e promossa da Peter Thiel, uno dei grandi oligarchi planetari, azienda che si occupa di varie questioni, però in particolare legata a quelli che sono i dispositivi di sicurezza, di guerra e di diciamo calcolo e utilizzo delle informazioni e provenienti da più sistemi, quindi dati di vario tipo, anche operazioni complesse di dati, che però non hanno solo semplicemente un uso rispetto a dispositivi propri di sicurezza e guerra, ma anche rispetto a, per esempio, uno degli altri core business, come si dice nell'ambiente, per esempio sono quello dell'utilizzo dei dati sanitari. E comunque, diciamo, per ritornare al tema, questa ricerca internazionale si è un po' si è focalizzata rispetto a chi sono i finanziatori di Palantir, chi sta mettendo soldi in questa azienda, in particolare in Europa, e lo facciamo con Daniele Grasso, data journalist di El País e del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, che dovrebbe essere in diretta con noi. Daniele, ci senti?
Sì, ciao Eugenio, buongiorno.
Ciao, intanto ti ringraziamo per la disponibilità, per essere qua con noi in diretta, e ti chiederei un po' di illustrarci quella che è stata la ricerca, a cui, diciamo, l'inchiesta giornalistica a cui hai partecipato.
Sì, guarda, noi abbiamo voluto trovare quali sono i soldi europei che arrivano a Palantir. Come sapete, l'aspetto importante di prendere quest'angolo all'inchiesta è il fatto che, come bene stavi dicendo, appunto Palantir è legata a molti settori e ha poi questo appunto fondatore, capo Peter Thiel, che ha una ideologia assolutamente ultra filo nazi, vicinissima a Trump, anche va oltre Trump su molte cose, e soprattutto assolutamente anti-europea, e difende apertamente che gli Stati Uniti sono una cultura superiore al resto del mondo e per questo bisogna difenderli e bisogna distruggere gli altri paesi. Quindi il nostro interesse era un po' vedere quali aziende europee sono non hanno, diciamo, scrupoli a andare a investire in questa azienda, che poi, come parleremo dopo, immagino ha anche alcuni problemi nel rispetto ai diritti umani in tutto il mondo, no? Per farlo, noi quello che abbiamo fatto è usare dati pubblici, cioè vedere qualunque azienda che investa più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti deve dichiarare tutti i suoi investimenti con un livello di dettaglio e trasparenza che, da quel punto di vista, in Europa ce lo sogniamo. Presso questo organismo che è la SEC, che è praticamente il regolatore dei mercati degli Stati Uniti, ci sono questi moduli che riempiono e lì possiamo vedere i dettagli di tutti gli investimenti che fanno. Siamo andati a vedere tutte le aziende europee che dichiarano di fare investimenti in Palantir, cosa dicono in questo appunto presso la SEC, utilizzando un modulo concreto, si chiama 13F nel linguaggio tecnico, e lì hanno praticamente la lista degli investimenti che hanno. E abbiamo trovato praticamente dai gestori di fondi, asset management e banche di tutta Europa, ecco.
E su questo un po' ti chiederei di naturalmente poi andiamo più sul diciamo su anche l'aspetto etico, che diciamo è un po' sul naturalmente è uno dei nuclei centrali ed è quello che sta sollevando anche proteste rispetto all'adozione di questo tipo di infrastruttura, oltre a essere un'infrastruttura naturalmente collegata e cioè strutturalmente connessa, no, all'infrastruttura statunitense, quindi legando sempre di più a un doppio filo e anche alle impossibilità di districarsi. Però prima di entrare in questo vorrei chiedere, cioè, chi sono questi, cioè chi sta investendo in Palantir, in realtà perché lo fa, e forse diciamo una delle diciamo la sua performatività da un punto di vista finanziario ci dice qualcosa su questa azienda. E poi ti vorrei chiedere se ci sono anche investitori italiani.
Sì, allora noi abbiamo identificato più di 120 investitori di tutta Europa. Quelli più grandi sono, ad esempio, per fare alcuni nomi, il Norges Bank, che è il fondo, la banca che gestisce il fondo sovrano norvegese, che è il più grande del mondo. E poi ci sono per esempio imprese di assicurazioni come Legal & General, o banche come la Barclays o la Deutsche Bank, o il BNP Paribas che è francese, il Banco Nazionale della Svizzera, Cardano, che è un enorme gestore di fondi olandese, e queste appunto sono un po' le più grosse. Gli italiani ci sono almeno 3 aziende italiane. Noi nel nostro articolo del Paese abbiamo pubblicato una lista con assolutamente tutti gli investitori che abbiamo trovato. Le aziende italiane che troviamo sono Eurizon Capital, che realmente è il gestore di l'asset manager di Intesa San Paolo, che è interessante, e adesso vi parlerò un po' più di questo, che ha investito praticamente solo nel 2025, nel 2024 non aveva nessun tipo di investimento, ha fatto investimenti per 100 milioni di euro nel 2025. 100 milioni di euro, cifra che va messa in contesto, perché nel mondo delle finanze, degli investimenti in aziende così grandi, non dimentichiamo che Palantir è una delle aziende più quotate sui mercati degli Stati Uniti, 100 milioni sono sotto l'1% di tutto il valore del capitale dell'azienda. E poi abbiamo Intesa San Paolo di per sé, che è un investimento molto, molto minore, sui 5 milioni, quasi 6 milioni, e il fondo che gestisce gli asset di Generali, che anche lì siamo sui 10-12 milioni. Quindi ci sono solo queste 3 entità italiane. L'Italia è un paese non molto rappresentato e anche in quantità piccole, però sì, ci sembra comunque interessante che, così come aziende di altri paesi, l'investimento è aumentato nel 2025. È interessante per 2 motivi: da un lato perché 2025 è quando le azioni di Palantir fanno proprio il botto, nel senso che il valore delle azioni è aumentato più del 30% durante il 2025, quindi chiaramente è stato un investimento molto redditizio. E poi però è anche interessante perché il 2025 è l'anno in cui Palantir è diventata famosa anche per il grande pubblico, diciamo, non solo per gli addetti ai lavori o quelli che magari ci occupiamo più di grandi aziende di questo tipo, no? È stato anche il momento in cui si è iniziato a parlare, per esempio, della collaborazione che ha Palantir con l'ICE, con la polizia anti-immigrazione degli Stati Uniti, si è iniziato a parlare del tipo di collaborazione che ha Palantir con l'esercito di Israele, che è pubblica e ufficiale, e hanno collaborato per appunto durante il massacro a Gaza e continuano a collaborare. E nonostante ciò, tutte queste aziende hanno deciso nella maggior parte di aumentare il valore dei propri investimenti. In totale, infatti, le aziende europee hanno aumentato un 60% nell'ultimo anno il valore degli investimenti in Palantir. E quindi, insomma, diciamo, sono stati investimenti certamente redditizi. È curioso vedere un po' la dinamica, senza entrare in grandissimi dettagli finanziari, però sì, è importante dire che molte di queste aziende, quando investono in degli indici borsatili che semplicemente replicano gli indici borsatili più famosi del mondo, come per esempio quello degli Stati Uniti, tra i quali c'è Palantir, quindi è un investimento quasi automatico, diciamo, loro investono quasi automaticamente in tutte le più grandi aziende degli Stati Uniti. In questo caso è anche vero che le banche, gli asset manager, tutti quanti quelli che investono possono avere una lista di aziende in cui decidono di non investire, indipendentemente di quanto sia automatico il processo. Per esempio, durante il primo anno della guerra a Gaza si era parlato abbastanza di come alcune aziende, soprattutto nel nord Europa, avevano iniziato a mettere grosse aziende che collaboravano con Israele nella loro lista di imprese con cui non collaborano, e dal 2024 Palantir era iniziata a apparire in queste liste di aziende in cui alcuni fondi di investimento preferiscono non mettere soldi o metterlo praticamente nella loro lista nera quando bisogna realizzare investimenti.
E questo sembra quello che ci descrivi, è quello che sembra essere sempre di più un circolo vizioso in cui diciamo la guerra questa economia di guerra prende valorizza, rende centrali delle aziende che forniscono strumenti e dispositivi proprio perché questa guerra possa continuare e continuare in determinati modi, e naturalmente questo fa da volano alla valorizzazione stessa dell'azienda, nel senso, in un corto un po' in quello che è un circolo vizioso su cui ti chiederei però una questione, perché naturalmente questo non è stato esente da critiche, iniziative di protesta sul dismettere investimenti o le partecipazioni o anche l'adozione stessa dei software Palantir. Così faccio degli esempi anche per chi ci sta ascoltando, soprattutto nel lato sanitario. La città di New York ha deciso di chiudere e di non rinnovare l'utilizzo dei software Palantir per gli ospedali, che diciamo, Palantir, come dicevamo, ha anche questo pezzo sull'utilizzo e sulla gestione dei dati sanitari. Stessa cosa, le proteste si stanno sviluppando anche in UK, ma questo riguarda anche proprio gli stessi investimenti in Palantir, no?
Sì, certo, nel senso che comunque diciamo che appunto stiamo parlando di aziende che decidono di investire, come dicevo, spesso con dei procedimenti automatici che però appunto possono bloccare. Ci sono alcuni che hanno preferito tornare indietro semplicemente e non hanno dovuto fare enormi ricerche, nel senso che ci sono anche grandi aziende di consulenza internazionali come la MSCI, che è una delle più grandi a livello internazionale, che su tutte le aziende del mondo in cui si può investire fa una specie di puntuazione, ecco, o dà una specie di punteggio su diversi valori e aspetti per vedere un po' investimenti, inversioni etiche e quelle che no. A Palantir aveva un punteggio di 2 su 10 in libertà civili e diritti umani. Questo è appunto, ripeto, un'analisi non di un gruppo che si occupa di diritti umani, ma di un'azienda che si occupa di valutare inversioni etiche, pensando appunto a aiutare gli investitori a dove mettere i propri soldi. Nei Paesi Bassi, per esempio in Olanda, un gruppo di inversori aveva iniziato una petizione ufficiale per esigere al grande fondo olandese, che investe anche lì in Palantir, di bloccare questo investimento, e sembra, tra l'altro, parlavo l'altro giorno con dei colleghi, che il fondo sta seriamente valutando di smettere questo investimento. E come dicevo prima, nei paesi nordici, soprattutto in Norvegia, ci sono state banche e fondi che hanno direttamente tolto i loro soldi da Palantir quando è stata ufficializzata la collaborazione tra Palantir, in questo caso in concreto l'esercito israeliano. È importante sottolineare da questo punto di vista che Palantir è un'azienda che esiste da un sacco di tempo, da da più di 15 anni e che negli Stati Uniti ha collaborato con l'amministrazione Obama, con tutte le amministrazioni, con varie amministrazioni locali, quindi non è un'azienda nuova. E sono stati praticamente tra i primi a poter a riuscire e a vendere bene soprattutto l'idea di tirar fuori un valore da dei dati che sono ancora brutti, quindi dai dati che non si sa cosa fare con loro e di renderli utili. Diciamo che in questo momento dove siamo adesso, il fatto che c'è stata questa intersezione con l'AI, con l'intelligenza artificiale, fa che la potenzialità di un'azienda che già di base faceva cose molto avanzate con i dati, il fatto di congiungerlo con l'AI lo ha portato chiaramente a un altro livello, e quindi è per questo che lo stiamo vendendo sempre di più, appunto in collaborazione con gli eserciti, in collaborazione nel mercato della guerra in generale, dove sembra, appunto, questo diciamo l'azienda non l'ha confermato ma non l'ha neanche smentito, che sono stati i principali fautori del fatto che gli Stati Uniti in Iran, allora adesso nell'ultimo mese, i primi giorni sono riusciti a lanciare un numero di attacchi mai visto, migliaia di attacchi al dia, era una cosa, ogni giorno una cosa che non si era mai vista, e bisognerà anche vedere appunto che responsabilità tiene su tutti i civili che sono morti, no? Quindi il fatto di delegare sempre di più a un'azienda privata, con tra l'altro l'ideologia del suo presidente di cui abbiamo già parlato, è chiaramente delicato. Dicevi prima chiaramente l'aspetto dei dati sanitari, non dimentichiamoci che nel 2023 la società di TL è partner anche del Gemelli di Roma, del più grande ospedale della capitale, che è della proprietà vaticana, ovviamente, però è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. So che ci sono giornalisti italiani che hanno cercato di cercare un po' di capire di più su cosa faccia Palantir nel Gemelli di Roma, e l'opacità è massima. Non ci sono spiragli di appunto per cercare di capirlo. Speriamo comunque di poter capirlo di più, chissà, magari nei prossimi anni. E quello che è chiaro è che comunque è un'azienda che vedremo sempre di più in Europa. Ci sono anche stati europei che hanno già contrattato Palantir, io appunto lavoro in Spagna e l'esercito spagnolo ha contrattato Palantir per la gestione di grandi database, e quindi un'azienda, se la vedremo sempre di più e gli stiamo dando sempre più soldi, anche soldi pubblici, il minimo che possiamo fare è cercare di capire cosa fanno al massimo livello di dettaglio possibile.
Certamente, e per questo ti viene chiesto anche un'ulteriore precisazione. Parlavi di BNP Paribas come uno dei più grandi investitori, e chiedevano quindi la BNL, che è italiana ed è proprietà del BNP Paribas, è comunque collegata a questi tipi di intervento. Chiedevano questo un ascoltato, qualcuno all'ascolto, e poi ti chiedo se hai qualcosa che volevi ancora aggiungere.
Guarda, nella nostra lista, appunto nella lista di quelli che fanno la dichiarazione presso la SEC, BNL non appare, e dovrebbe apparire come entità sola, quindi io credo di no, che non è, appunto, sono due cose diverse in questo tipo di investimenti. Okay. Appunto, niente, per aggiungere, forse siamo passati un po' in punta di piedi, perché lo diamo, chissà perché, di fatto tutti lo sappiamo già, insomma, perché è così controversa, oltre all'ideologia del suo grande capo Palantir. Non dimentichiamoci che già da 4 anni Amnesty Internazionale aveva avvisato: occhio con Palantir e l'uso che stanno facendo dei dati degli immigrati. E l'anno scorso, durante queste retate dell'ICE negli Stati Uniti, abbiamo visto come usavano direttamente un'applicazione creata da Palantir per andare a prendere le persone casa per casa. E poi la collaborazione che abbiamo detto prima con l'esercito israeliano è una collaborazione che è stata resa pubblica sia dall'azienda sia dall'esercito. Non hanno dato grandi dettagli, però è chiaro che la stanno usando per ridurre quella che loro chiamano la kill chain, cioè la, la catena con cui arrivi da trovare un obiettivo a uccidere la persona che vuoi far fuori in questo caso.
Certo, grazie assolutamente per questa precisione, che purtroppo, questa precisazione che purtroppo diamo per scontato, e questo ci segnala che tempi stiamo vivendo, e anche grazie per un po', diciamo, come questo intervento che un po' ci riconnette anche come gli investimenti finanziari poi abbiano delle ricadute reali, concrete, in dispositivi che diciamo poi stanno nelle quotidianità e nelle vite. E noi allora con questo ti ringraziamo molto per la disponibilità, e magari a risentirci qui su Radio Blackout.
Va bene, grazie mille a voi, grazie Eugenio, buona giornata.
Grazie.